Buongiorno a tutte e a tutti, siamo a Berlino di fronte all'ambasciata italiana. Qui con me è Franco Di San Girolamo, che sta manifestando contro una legge ingiusta, la legge 80-2014, articolo 9 bis, che fa pagare l'IMU come seconda casa per i pensionati italiani che hanno residenza all'estero. Franco, mi puoi spiegare come stanno le cose?
Questa legge è stata o scritta volutamente male o un errore, secondo quanto dicono anche coloro che l'hanno votata, in quanto discrimina sia all'interno della fascia di pensionati all'estero, con pensione estera, che hanno una proprietà in Italia, sia tra i pensionati all'estero che i pensionati italiani. Cosa significa? Che, ritenendo di fare una cosa giusta, che in parte anche io condivido, i parlamentari europei hanno sostenuto che chi è emigrato ed ha una pensione estera, quindi Germania, Francia, Belgio, eccetera, possa essere esonerato dall'appartamento, da un appartamento che eventualmente dovessero possedere in Italia. Quindi non considerarlo seconda casa, ma come alloggio esente da imposizione. I motivi sono tanti, alcuni sono legittimi, altri no. Errore di questa impostazione è che anche chi ha un numero di appartamenti o uno stipendio molto elevato all'estero viene esonerato, esattamente come chi ha ereditato una catapecchia dalla nonna e giustamente l'esonero ha il senso di non appesantire chi già si è trovato ad affrontare molte difficoltà come emigrante all'estero. Ma la cosa non finisce qui, non c'è solo questa discriminante, chiamiamola così, che è un elemento di iniquità. Ce n'è una ulteriore, perché il pensionato italiano che decide di andare all'estero non viene esonerato per l'unico appartamento di cui dispone a casa sua, diciamo, ossia in patria, anche se non ha nessun'altra proprietà, ma deve pagare l'IMU per la seconda casa, che consta, come molti sanno, arriva a cifre anche di 1.500 euro. Ora, questo elemento di discriminazione è ancora più grave per coloro che pagano le tasse in Italia, come per esempio il sottoscritto, che è un fedele fiscale italiano, quindi è aggravata da quale fatto? Che nella famiglia di origine per molti pensionati ci vivono le famiglie, quindi anche questo è un elemento, cioè non c'è elemento speculativo. Probabilmente la scrittura di questa legge è stata influenzata dalla polemica contro quei pochi pensionati che per motivi di differenziale fiscale si recano in quelli che vengono chiamati paradisi fiscali
dei pensionati,
che sono però questi pochi e naturalmente non possono fare testo. Il bello di tutta questa situazione è che, essendomi appellato dal Comune fino al Ministro delle Finanze, passando attraverso le commissioni Finanze di Camera e Senato, passando attraverso i deputati eletti all'estero, non solo ho avuto poche risposte, per non dire nulle. La maggioranza delle istituzioni non sono state in grado, secondo fino ad ora, quindi dopo un anno e mezzo, di spiegarmi né la ratio di questa norma, che io ho richiesto, perché non voglio fare una difesa puramente corporativa, né mi hanno spiegato l'origine, il motivo, ecco, della norma stessa. Naturalmente due solo deputati mi hanno risposto, eletti all'estero, dicendomi che ho completamente ragione, ma che hanno presentato anche una proposta di legge per modificare questo punto, ma che per ragioni di soldi, io poi non ho capito quali, è difficile far avanzare questo progetto di legge. Altresì le organizzazioni sindacali, gli organismi di tutela, i CAF, il SUNIA, tutti gli uffici stessi delle imposte, tutti coloro che ho interpellato a tutti i livelli, continuano a dire che è una legge sbagliata, ingiusta, iniqua, assurda, ma che purtroppo l'ex dura l'ex sed l'ex, cioè che la legge c'è e quindi bisogna applicarla. Voglio sottolineare che l'entità economica del danno al cittadino fiscalmente fedele e con un solo appartamento, tra l'altro nel mio caso ancora da pagare perché ho il mutuo, comporta degli annessi e connessi, perché dichiarando la seconda casa viene, non può effettuare con la denuncia dei redditi neanche l'esonero o l'esenzione, scusami, l'esonero,
sì,
dalle interessi sul mutuo che ancora è acceso, né dei lavori di ristrutturazione di cui eventualmente il mio appartamento avesse bisogno. Quindi rischia di essere un danno che si aggira non meno, meno per quest'anno, di 3.000 euro, che non mi pare una cifra irrisoria. Quindi con questa norma si è penalizzato il contribuente italiano, pensionato italiano, e si è avvantaggiato il non contribuente italiano che ha pagato le tasse in Germania, in Francia, in Belgio,
certo,
e che continua a pagarle in quella sede. Quindi una cosa inconcepibile. Naturalmente io mi trovo qui davanti all'ambasciata per primo per spiegare a chi non lo sa cosa sta succedendo, perché molti non lo sanno o non conoscono bene i risvolti della legge. Secondo, come prima azione di pressione nei confronti del Parlamento italiano. Naturalmente questo non riguarda solo il sottoscritto, ma i tempi per aggregare coloro che hanno voglia di fare un minimo di battaglia sono medi, e quindi adesso intanto io mi avvio un percorso di battaglia che vorrei portare avanti anche su altre situazioni che magari, se c'è tempo, possiamo discutere.
Certo. Diciamo così, quali sono le tappe che prevedi per sviluppare questo tema? Perché si parte da praticamente un'assenza di movimento, cioè non è che esista oggi, e anche quelli che riconoscono che la legge non è giusta, poi di fatto dicono che bisogna adattarsi. Cioè, quali sono le tappe che prevedi?
Ma io sapendo, essendo abbastanza informato sulle problematiche degli emigrati all'estero italiani, e in particolare di quella dei pensionati, per esempio, prendo una parentesi, quelli dell'ex INPDAP,
sì,
che sono tassati due volte in quanto hanno una tassazione alla fonte per la TASI, eccetera, eccetera, la TARSU e tutte le altre tasse che sono state emesse. Essendo abbastanza informato, vorrei costruire un pacchetto di proposte,
sì,
sulle quali mobilitare tutti gli interessati, per esempio gli ex pensionati dell'INPDAP. Per esempio, mi piacerebbe poterci muovere su un tema fondamentale che è l'esportabilità dei diritti sociali, ossia come portarsi dietro dei diritti tra un paese e l'altro quando si gira all'interno dell'Europa, visto, certo, che oggi la mobilità ha delle caratteristiche molto diverse da quelle di un tempo. E quindi fare una specie di crescendo rossiniano, diciamo, nel senso di aumentare il coinvolgimento, certo, sempre sul territorio italiano, ovvero sia presso le ambasciate, coinvolgendo laddove è possibile i parlamentari. Cioè, faccio ancora degli esempi. Noi abbiamo molte problematiche come immigrati, non solo sulla tassazione, ma io parlavo prima del fenomeno che è turismo sociale da un lato e, sì, negazione dei diritti dall'altro.
Certo.
Ad esempio, io che pago le tasse in Italia posso avere, per quanto riguarda il sistema sanitario, la copertura, perché c'è una convenzione europea che mi permette di portarmi dietro il diritto alla tutela sanitaria anche in Germania, ma non ho alcun diritto per tutte quelle prestazioni legate alla residenza,
certo,
che sono tantissime, naturalmente, ed essendo anziano, perché i pensionati mediamente sono anziani, naturalmente posso aver bisogno prima o poi di questo pacchetto di prestazioni.
Certo.
Come si può trasferire, questo è un tema europeo, bisognerebbe lottare, come noi intendiamo fare, per un codice di sicurezza sociale europeo, che permetta al rumeno, all'italiano, al tedesco, allo spagnolo di potersi muovere sapendo di quali diritti, su quali diritti socio-assistenziali può contare.
Certo.
Questo naturalmente non è un problema semplice, ma è un problema che deve essere affrontato.
È una costruzione da farsi nel tempo, ma...
Esatto, ma da fare.
Delle tappe.
Perché occorre immaginare che oggi il fenomeno della mobilità interna all'Europa non ha più le caratteristiche dei tempi
di Delors.
Ecco, dei tempi di Delors. Oggi si muovono indifferentemente molte categorie sociali e quindi di conseguenza c'è, e speriamo che sia sempre di più così, perché l'integrazione europea passa anche attraverso la mobilità interna all'Europa, ecco, e ovviamente bisogna avere il quadro dei diritti che si perdono e che si acquisiscono in questo o quello Stato. È evidente che usare il sistema fino ad ora utilizzato dall'Inghilterra e dalla Germania, che di fronte al turismo sociale degli anziani, che si riunificavano per finta, diciamo così, con i propri figli, lucravano delle pensioni minime o dei benefici sociali, sì. Senza aver mai contribuito, ecco, questo turismo sociale è possibile solo perché manca una regolamentazione, un codice generale equo per tutti e anche perché ovviamente questo tema non si può risolvere con la mannaia. Prima l'Inghilterra, poi la Germania hanno stabilito che se non si ha la residenza da 5 anni non si percepisce nessun provvedimento sociale legato alla residenza. Ciò significa che così si combatte il turismo sociale finto, ma si colpiscono anche quei poveri disgraziati che si devono riunificare con i figli perché hanno malattie o veramente bisogno, i quali per 5 anni devono astenersi da qualunque richiesta. Pur avendone fortemente bisogno. Allora, certamente, questo tipo di provvedimenti fanno malissimo soprattutto a chi ne ha più bisogno e tra l'altro non servono neanche a colpire i furbi, perché disgraziatamente i furbi sanno sempre come fare a cavarsela. E quindi vorrei, non solo io naturalmente, costruire nel tempo un pacchetto di proposte sulle quali aumentare la mobilitazione. Naturalmente la mobilitazione è anche un fatto organizzativo, quindi ci vogliono naturalmente, interpelleremo sindacati, cercheremo di fare in modo che anche le organizzazioni sindacali locali
siano
a conoscenza, che l'ambasciata ci aiuti e il comitè ci aiutino a far passare tra i cittadini questo tipo di cose, soprattutto informandoli, perché la stragrande maggioranza degli immigrati sono informati solo della cosettina che gli capita nell'immediato, ma sono disinformati del quadro generale in cui possono operare con un sistema di diritti, certo, e doveri. I patronati e così via, chiederemo insomma che ci sia un'azione collettiva, non certamente l'azione di oggi è individuale, perché non può essere diversa.
È stata un'azione simbolica.
Simbolica, per l'appunto, che serve ad aprire un discorso molto più ampio, molto più generale.
Bene, niente, con l'augurio che diciamo si prosegua. La prossima tappa quale sarà?
La prossima tappa, io vorrei in settembre verificare la possibilità di un'ulteriore presenza qui davanti all'ambasciata, naturalmente invitando anche gli eletti, i deputati eletti all'estero e eventualmente cercando di coinvolgere le organizzazioni sindacali e i patronati, sia italiani e italiani, poi perché ce n'è uno solo, ma insomma il patronato italiano presente. Poi vedremo di presentare l'insieme delle proposte e quali forze riusciamo ad aggregare. Naturalmente io personalmente sono anche dell'idea di fare uno sciopero della fame di almeno 3 giorni per dare incisività alla proposta, ovvero sia per dare determinazione. Poi vedremo chi si aggrega, ma siamo stati abituati anche a pensare agli scioperi della fame a staffetta, quindi se si aggrega qualcuno così non caviamo troppo di peso.
Teniamo sempre conto che la salute è un bene prezioso.
Noi la salute ci teniamo molto, anche perché siamo pensionati e vogliamo vivere a lungo, ma una forma di manifestazione che abbia anche una testimonianza personale, ossia mettiamo il corpo a disposizione di una iniziativa
di giustizia. Grazie Franco e buongiorno a tutti da Berlino.